Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 9NR3. Oggi riassumerò e recensirò il libro. Pubblicato originariamente nel 1995 con il titolo Fingerprints of the Gods, impronte degli dei. Alla ricerca dell'inizio e della fine, è un saggio di pseudo-archeologia, in cui il giornalista britannico Graham Hancock mette in discussione la ricostruzione convenzionale delle origini della civiltà, attraverso un itinerario tra Egitto, Mesoamerica, Ande, Pacifico e Sud-Est asiatico. L'autore propone che miti del diluvio, conoscenze astronomiche e grandi monumenti conservino tracce indirette di una civiltà assai più antica, distrutta alla fine dell'ultima glaciazione. Il libro collega questa ipotesi a grandi cambiamenti climatici e geologici avvenuti circa 12.0 anni fa, immaginando sopravvissuti capaci di trasmettere sapere a culture successive. Il suo scopo non è offrire una sintesi archeologica accademica, ma costruire un caso alternativo fondato su comparazioni, anomalie percepite e letture simboliche. Le tesi di Hancock hanno avuto grande impatto culturale, ma non sono accettate come dimostrate dall'archeologia e dalla storia delle scienze. JT darò i punti chiave di questo libro. Primo, una civiltà antidiluviana come ipotesi unificante. Il nucleo di impronte degli dei è l'ipotesi che una civiltà avanzata, sviluppatasi prima della fine dell'ultima era glaciale, sia stata quasi cancellata da una catastrofe globale. Hancock non presenta questa civiltà come una cultura identificata da reperti inequivocabili. La ricostruisce invece come spiegazione unificante di elementi che giudica difficili da collocare nella cronologia tradizionale racconti di distruzioni per acqua o fuoco, presunte conoscenze astronomiche antiche e la diffusione di figure civilizzatrici nei miti. In questo schema, i sopravvissuti avrebbero trasmesso competenze pratiche, calendari e saperi religiosi a popolazioni che in seguito costruirono le civiltà note. L'attrattiva del ragionamento risiede nella sua ambizione comparativa connette, regioni lontane e periodi diversi, entro una sola narrazione della perdita e della rinascita. Al tempo stesso, questa è la principale fragilità metodologica del libro. Somiglianze tra miti o monumenti non stabiliscono, da sole, un contatto storico, né l'esistenza di una fonte comune. Possono derivare da esperienze ambientali ricorrenti, convergenze culturali o interpretazioni successive. L'archeologia accademica richiede sequenze stratigrafiche, datazioni, contesti di scavo e continuità materiale verificabili. Hancock invita quindi a interrogare i limiti dei modelli consolidati, ma la sua civiltà perduta resta una proposta speculativa, non un fatto storicamente accertato. Secondo, miti del diluvio letti come memoria di una catastrofe reale. Hancock attribuisce un ruolo centrale ai racconti di diluvi e sconvolgimenti cosmici presenti in molte tradizioni, narrazioni mesopotamiche, bibliche, americane e asiatiche vengono lette come possibili memorie, trasformate dal tempo e dalla trasmissione orale, di eventi traumatici verificatisi alla fine del Pleistocene. Il punto di partenza plausibile è che il passaggio verso l'Olocene fu accompagnato da importanti mutamenti ambientali, scioglimento dei ghiacci, innalzamento del livello marino e trasformazioni radicali di coste e habitat. Comunità insediate nelle pianure costiere avrebbero potuto subire allagamenti e spostamenti, generando racconti durevoli di perdita. Il libro compie però un passaggio ulteriore, interpreta la ricorrenza dei miti come indizio di un cataclisma planetario che avrebbe distrutto una civiltà precedente. Questa inferenza è discussa e non costituisce un consenso scientifico. I miti sono fonti culturali complesse, spesso rielaborate per finalità religiose, politiche o morali. Non funzionano come cronache letterali. Il valore dell'argomento sta quindi meno nella prova diretta di Atlantide o di una civiltà globale, quanto nel richiamo a prendere sul serio la memoria culturale dei disastri. La lettura di Hancock mostra come la catastrofe possa diventare una struttura narrativa condivisa, ma richiede di distinguere tra plausibilità geologica di singoli eventi e conclusioni storiche molto più ampie. Terzo, monumenti e cielo, le correlazioni astronomiche proposte. Una parte decisiva del fascino del libro deriva dall'interpretazione astronomica di monumenti antichi. Hancock riprende e diffonde soprattutto l'idea che il complesso di Giza possa riflettere la disposizione delle stelle della cintura di Orione e collega altri siti a costellazioni o a cicli celesti remoti. La precessione degli equinozi, ossia il lentissimo cambiamento dell'orientamento dell'asse terrestre, che modifica nel tempo la posizione apparente delle stelle. Diventa uno strumento essenziale, consentirebbe di riferire tali configurazioni a un'epoca molto anteriore alle datazioni comunemente attribuite ai monumenti. Questo approccio ha un merito interpretativo. Ricorda che l'osservazione del cielo era fondamentale per calendari, orientamento, rituali e legittimazione del potere nelle società antiche. Non è irragionevole cercare allineamenti astronomici nei siti monumentali. Il problema sorge quando una somiglianza geometrica viene trattata come una datazione certa o come prova di progettisti appartenenti a un'epoca sconosciuta. La selezione delle stelle, delle misure e dei punti di confronto può influenzare fortemente il risultato. Inoltre, i monumenti possono avere funzioni multiple, non riducibili a una mappa celeste. Gli archeologi riconoscono spesso l'importanza dell'astronomia culturale, ma non accettano che le correlazioni proposte dimostrino una civiltà globale del 10.500 a.C. Il libro resta utile per comprendere il potere suggestivo delle letture archeoastronomiche e la necessità di sottoporle a criteri rigorosi. Quarto, il cataclisma della fine dell'ultima glaciazione e i suoi limiti probatori. Per rendere storicamente possibile la scomparsa quasi totale della civiltà ipotizzata, Hancock colloca il suo scenario alla fine dell'ultima glaciazione, un periodo segnato da rapidi cambiamenti climatici e dall'innalzamento dei mari. In questa cornice, terre costiere oggi sommerse avrebbero potuto custodire insediamenti, mentre inondazioni e altri sconvolgimenti avrebbero eliminato archivi, città e infrastrutture. L'argomento possiede una base generale solida. Il livello del mare è effettivamente aumentato in modo marcato dalla fine del Pleistocene e una parte rilevante dei paesaggi abitabili preistorici è oggi sommersa. Ciò impone prudenza quando si afferma di possedere un quadro completo delle prime comunità umane. Il libro associa inoltre questa fase a una catastrofe improvvisa, talvolta collegata a impatti extraterrestri e a tradizioni di distruzione universale. Le ipotesi su un impatto nel Dryas recente sono state oggetto di studi e dibattiti, ma non costituiscono una conferma della civiltà avanzata descritta da Hancock. Anche l'eventuale dimostrazione di un disastro naturale esteso non fornirebbe automaticamente prove di tecnologia, scrittura o architettura precedenti. Il passaggio da «si sono verificati grandi mutamenti ambientali» a «esisteva una civiltà perduta globale» è pertanto inferenziale. La sezione più stimolante del libro è forse l'invito a considerare l'archeologia subacquea e la vulnerabilità delle società ai cambiamenti ambientali, senza confondere queste questioni con conclusioni già dimostrate. Infine, una controstoria globale, costruita contro il consenso accademico. Impronte degli Dei si distingue anche per il modo in cui organizza il dissenso. Hancock contrappone spesso la propria indagine indipendente a quella che descrive come una visione accademica, eccessivamente rigida, delle origini, della civiltà. Il libro utilizza viaggi, comparazioni tra culture, immagini di siti monumentali e domande provocatorie per creare una controstoria globale, non una sequenza di sviluppi regionali, ma il ricordo frammentario di una conoscenza precedente. Questa strategia rende il testo accessibile e coinvolgente per chi percepisce la storia ufficiale come incompleta. Favorisce inoltre una sana domanda: quanto sappiamo davvero dei periodi più remoti e delle terre oggi sommerse? Tuttavia, criticare un paradigma non equivale a sostituirlo con una spiegazione comprovata. Il consenso archeologico non dipende semplicemente da autorità o conformismo, ma dalla convergenza di evidenze controllabili, manufatti, datazioni, stratigrafia, paleoambiente e confronto tra interpretazioni concorrenti. Nel libro, materiale eterogeneo, mito, simbolismo, astronomia e geologia, viene spesso raccordato in un disegno unitario, con un grado di certezza maggiore di quello consentito dalle singole fonti. Leggerlo criticamente significa dunque apprezzarne la capacità di porre problemi e di collegare discipline diverse, verificando però quali passaggi siano documentati, quali controversi e quali puramente congetturali. Questa distinzione è essenziale per non trasformare il fascino dell'ipotesi in prova. In conclusione, questo libro è indicato soprattutto a lettori interessati ai misteri dell'antichità, all'archeologia divulgativa, ai miti del diluvio, all'archeoastronomia e al rapporto tra catastrofi naturali e memoria culturale. Può offrire un beneficio intellettuale concreto se viene affrontato come esercizio di lettura critica. Spinge a interrogarsi su quanto le ricostruzioni del passato dipendano dalle evidenze disponibili, su quanto sia andato perduto con l'innalzamento dei mari e su come racconti e monumenti vengano interpretati nel presente. Non è invece un testo da usare come introduzione affidabile e conclusiva alla preistoria o come dimostrazione dell'esistenza di Atlantide e di una civiltà tecnologicamente avanzata precedente alle culture note. Rispetto a molti libri dello stesso filone, Impronte degli Dei si distingue per ampiezza geografica, capacità narrativa e volontà di mettere in relazione geologia, cosmologia antica, tradizioni religiose e architettura monumentale. Hancock non si limita a proporre un singolo enigma, costruisce una visione complessiva della storia umana imperniata su distruzione, trasmissione del sapere e rinascita. Proprio questa coerenza narrativa ne spiega la duratura influenza, ma impone anche maggiore cautela. Una teoria elegante può collegare molti elementi senza che tali collegamenti siano dimostrati. La lettura più produttiva è quindi affiancarla a studi archeologici e geologici basati su metodi verificabili. In questa prospettiva, il libro conserva valore come caso emblematico di pseudoarcheologia popolare e come stimolo a distinguere tra domande legittime, indizi suggestivi e prove solide. Se vuoi supportare Graham Hancock, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo!